Bene, siamo tornati nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, Stefano Palomeni qui in studio. Stefano, adesso un attimo,
eccoci,
una parentesi
qui, ciao.
Anche
ciao Marco,
sulla nazionale, perché insomma c'è questo avvicinamento a questi impegni. Oggi ha parlato Bonaventura, tra l'altro Bonaventura viene da una partitona contro il Napoli con la Fiorentina, altra squadra che ha fatto vedere veramente bel calcio nell'ultima giornata. Se ne è parlato molto, torneremo anche a parlare di questa squadra e vediamo poi dove potrà arrivare in campionato la Fiorentina, perché io rimango convinto che sia, l'ho sempre detto, l'obiettivo è il campionato, non tanto la conference quest'altra della Fiorentina. Obiettivo campionato nel senso di fare un buon piazzamento, questo non dico, però un piazzamento che sia
Una bella
dote,
si è costruita una buona classifica, poi tra l'altro c'è in attesa anche di vedere se di centravanti la Zola,
esatto,
e Beltrano.
Esatto, squadra che poi segna senza gol di centravanti,
esatto,
tra le altre cose, questo è un altro dato curioso.
E al terzo miglior attacco del campionato.
Esatto, senza gol dei cosiddetti numeri 9. Allora, ditemi chi c'è già che vado a presentare. Allora ci abbiamo di nuovo Simone Braglia, ciao Simo, ben trovato.
Ciao Marco,
di nuovo.
Ciao.
Antonio Paganin è presente, ben trovato anche a te Antonio, di nuovo. C'è Antonio, non l'ho sentito la sua voce, ci sei o non ci sei Antonio? Non so, però c'è Antonello Valentini, direttore, buon pomeriggio, ciao Antonello, ben trovato.
Ben trovati, grazie.
Ciao Antonello.
Qua. Ciao,
no,
a tutti.
Figurati,
ciao,
grazie a te, non so se Antonio l'avete recuperato perché non lo sento io. Ecco, adesso ti sento, scusami Antonio, non ti sentivo.
Non c'è problema.
Allora, allora facciamo una cosa, ho un passaggio, lo sentiamo un attimo Bonaventura in nazionale, ha parlato conferenza, sentiamo, così parliamo anche un po' di questa nazionale che affronta prima Malta e poi Inghilterra, due partite importanti. Voglio sentire subito Bonaventura e poi iniziamo un attimo a parlare, vai.
Mi sono messo in testa di fare bene giorno per giorno, di allenarmi, dare del mio meglio, cercare sempre di migliorare, perché penso che anche a 34 anni si può sempre migliorare. Questo è quello che ho in testa, di fare bene, vivere giorno per giorno, dare il mio meglio. Ma penso che da quello che ho visto in questi giorni, il modo di giocare del mister è simile al modo di giocare l'italiano. Poi ci sono dei dettagli, delle cose diverse, però a grandi linee un po' si assomiglia. Penso che questo modo di giocare bisogna avere un centrocampo dinamico che faccia tutte e due le fasi, sia offensiva che difensiva. C'è bisogno di andare in area, di fare gol, di pressare, insomma è un ruolo che bisogna fare un po' di tutto. Però stiamo lavorando col mister, ci sta facendo vedere diverse situazioni che penso che per le caratteristiche che hanno i centrocampisti dell'Italia possono fare bene.
Antonello, parto da te, questi due impegni della nazionale, prima appunto con Malta, abbiamo sentito le parole di un Bonaventura che vede delle similitudini, no, di gioco con italiano, con l'idea appunto di Spalletti.
Sì, guarda, sono 3 anni che Bonaventura manca dalla nazionale, dove ha totalizzato 15 presenze, la prima volta lo chiamo Prandelli nel 2013, se non ricordo male. È un ragazzo serio che sta giocando bene, in grande spolvero. Io penso, come ho sempre detto, che un commissario tecnico della nazionale, non essendo un allenatore in senso stretto, vedendo i giocatori, a parte le visionature delle partite, ma vedendo i giocatori e avendo contatti diretti in media ogni 45-60 giorni, ha, come dire, il dovere, l'interesse, la convenienza a mettere in campo e a utilizzare i giocatori, ad assemblare i giocatori che in quel momento sono più in forma nel campionato. Un campionato che non aiuta molto Spalletti, come in passato spesso non ha aiutato i suoi predecessori, ma ci sono certamente dei giocatori, un po' per le loro qualità, un po' per il buon vento delle loro società, che in questo momento sono più in forma, più avanti di altri. Penso a Bonaventura appunto, ma a Scalvini, a Mancini, a Cristante, a Biraghi, a Ossolini, a Ken, a Berardi, tenendo conto che sono fuori anche Immobile e Reteghi per infortunio. Quindi io credo che queste due partite, la nazionale italiana non può più sbagliare, intendiamoci, perché veniamo da due schiaffoni di mancati mondiali. Abbiamo perso la prima partita di qualificazione in casa a Napoli con l'Inghilterra, che ci è avanti di ben 6 punti. Siamo a pari punti nel nostro girone con Ucraina e Macedonia del Nord. Con Malta mi auguro che sia una partita, diciamo, abbastanza agevole, non possiamo certo farci impressionare da Malta. Poi ovviamente dobbiamo andare a Wembley e lì bisogna cercare di fare punti o di, comunque di non perdere. Poi è chiaro che ce la giocheremo tutta il 20 di novembre in contro l'Ucraina, con il piccolo vantaggio, ma io mi gudo poco di queste cose e chi mi ascolta lo sa meglio di me, con il piccolo vantaggio comunque sulla carta di non giocare in Ucraina, perché purtroppo in Ucraina non si può giocare per tutto quello che sta accadendo, ma in un campo neutro che potrebbe essere Hamburgo, Leverkusen o Danzica, si parla di queste sedi, e lì sarà il momento della verità per la nostra nazionale, perché bisogna arrivare almeno secondi del girone, altrimenti dovremmo ricorrere, come dire, a una specie di playoff di stare avendo vinto non ci voglio neanche pensare, avendo vinto la Nations League potremmo avere questa ciambella di salvataggio, ma mi auguro proprio di non, che l'Italia non ne abbia bisogno.
Raimondo De Magistris è in collegamento con noi, che sta seguendo la nazionale per tutto mercato web, quindi lo ringraziamo. Raimondo, abbiamo sentito un passaggio di Bonaventura, insomma, questa preparazione a queste due partite, volevo un tuo commento, che stai seguendo anche un po' l'avvicinamento e le parole che appunto diceva Valentini, questa nazionale non può più sbagliare, ragazzi, quindi...
Sì, beh, senza dubbio, innanzitutto buon pomeriggio, Marco, buon pomeriggio ai tuoi ospiti. Ciao, non Raimondo. Può più sbagliare, ma poi soprattutto contro Malta, gara sulla carta semplicissima, abbordabile, poi ovviamente Spalletti non lo dice, non l'ha detto ieri, però quella è una gara da vincere a tutti i costi, poi con l'Inghilterra speri in un risultato positivo, ma non è così fondamentale, perché poi la verità è che ti giocherai tutto a novembre. A novembre dovrai battere la Nord Macedonia, che sulla carta insomma sembra scontato, però poi le ultime gare dicono che contro la Nord Macedonia non vinciamo mai, e quando vinciamo una volta lo facciamo molto a fatica, e poi vai molto probabilmente a Leverkusen a giocarti l'ultima contro l'Ucraina, e lì sai dover ottenere un risultato positivo, vittoria oppure pareggio. Quindi insomma, hai tutte le carte in regola per arrivarci all'europeo, però non è nemmeno così scontato. Ecco perché Spalletti continua a tenere alta l'asticella dell'attenzione, continua a parlare di senso di appartenenza, certo, nei confronti del gruppo, dei giocatori, li vuole qui, insomma ha lanciato diversi avvertimenti a Federico Chiesa, a Mattia Zaccagni, a tutti quei giocatori che, seppur un po' cacciaccati, insomma Spalletti vuole che i giocatori alzino bandiera bianca proprio quando non possono, certo, presentarsi a Coverciano.
Che ti aspetti, Stefano, di vedere nella prima partita con Malta? Tanti gol, un po' più di gioco, cosa ti aspetti in questa partita?
Mi aspetto una bella vittoria rotonda, piena di gol, e soprattutto che l'Italia prepari nel migliore dei modi quella partita successiva, in cui sono curioso di vedere come reagirà l'Italia. Credo che Spalletti, me lo auguro, possa prepararla in un modo diverso, soprattutto da un punto di vista proprio dell'orgoglio, dell'atteggiamento. Inghilterra, bella tronfia che arriva, sicura di vincere, no? Di umiliarci, questa rivalità storica, una partita molto speciale che sentono in Inghilterra, la sentiamo anche qui in Italia, quindi è anche un modo, secondo me, indipendentemente da come andrà, di ripartire, di riaccendere, riattivare quello che di buono c'è, perché in questa nazionale qualcosa di buono c'è. Spalletti sicuramente riuscirà a scovarlo, a trovarlo.
Braglia?
Ma mi aspetto che si ritrovi quell'entusiasmo perduto, ecco. Ma anche non solo dentro il campo, soprattutto dentro il campo, per l'amor del cielo, ma poi anche al di fuori del campo. Cioè, il risultato del campo è logico che poi dia la necessità, diciamo, quell'emotività anche esterna a tutto l'ambiente. Credo che questo, quello che sta facendo Spalletti, penso che sia la persona giusta per ricreare questa armonia e questo impatto psicologico positivo di coinvolgimento della totalità, oltre che dei giocatori, anche dal fattore esterno. Credo che possa essere quell'identità che ci può portare, come diceva Valentini, a doverci qualificare senza problemi di sorta, di spareggio o quant'altro.
Simone, scusa, ti chiedo una cosa, tu che sei sempre, insomma, da esperto del ruolo di questi portieri qui oggi, se tu potessi scegliere il titolare della nazionale tra Donnarumma, Meret, Provedella e Vicario, chi premieresti in questo momento?
Ma ha fatto giustamente, non ha nominato i portieri, Valentini, probabilmente per evitare problematiche relative alla scelta del nome, ma io credo che ha detto giustamente bene il fatto di, dei giocatori in forma, no? Che Spalletti deve prendere quei giocatori che in questo momento nei loro campionati esprimono un'efficienza e una forma degna di vestire la maglia della nazionale, però penso che Donnarumma debba essere ancora titolare.
Donnarumma. Antonio Paganino, un tuo pensiero anche a chiudere proprio il giro sulla nazionale?
Nel senso che ci vedo molte similitudini fra la Fiorentina e la Nazionale Spalletti, sono due squadre che amano giocare in verticale. Mi è rimasto negli occhi il primo tempo della prestazione fatta in casa a Milano contro l'Ucraina, è chiaro che va data un po' di continuità, era difficile che ricreare l'entusiasmo velocemente dopo quello che è successo postumo
a Mancini,
però io ho la netta impressione che Spalletti sia la persona giusta nel posto giusto al momento giusto.
Va bene, io faccio
posso
un giro.
Aggiungere, Marco,
prego,
una
Antonio.
Cosa che agganciandomi a quello che saggiamente ha detto Braglia, io ho sentito in questi giorni da Spalletti in altre parole rispetto alle mie, certamente più azzeccate delle mie, quello che io da vecchio dirigente della nazionale, dove ho fatto come da dirigente circa 300 partite in 27 anni, ho cercato di ripetere ogni volta fino alla noia. Spalletti ha detto bisogna che tutti abbiano l'orgoglio della nazionale, che la nazionale stia a cuore a tutti, un messaggio che io ho sempre trasformato dicendo che non si può andare soltanto in piazza al Circo Massimo per la Coppa del Mondo o in piazza a Roma quando si vincono gli europei, alla nazionale bisogna voler bene tutti i giorni. Questo ha detto in sostanza Spalletti e mi ha fatto piacere. E il messaggio, ovviamente, senza nessuna polemica, è in primis ai suoi colleghi allenatori, ma anche a molti presidenti, per i quali spesso la nazionale è stata un fastidio, un intralcio, un intoppo, una rottura di scatole. Ecco, non può essere così, perché questo danneggia tutto il calcio italiano, e se la nazionale va bene, invece, ne beneficia tutto il calcio italiano.
Assolutamente.
Bravo,
no, sono d'accordissimo. Lascio un attimo la nazionale, perché ci sono delle altre dichiarazioni. Parto da Raimondo. Raimondo, so che tu insomma stai seguendo la nazionale, ma l'occhio attento a tutto quello che accade poi, diciamo, nel contesto calcio e nel mercato, eccetera. Però ci sono delle parole di Koulibaly, intervistato, che dice: Garcia è un grande allenatore, ha bisogno di tempo per adattarsi. Ho parlato con due o tre giocatori di loro e sono con l'allenatore. Qui sta succedendo dove? Lui dice questo. Ieri De Laurentiis ha detto:
non ci stiamo capendo più
niente. No, veramente. Poi sembra che ci sia un incontro. Però se salta l'incontro, Garcia ritorna in polo.
Vabbè.
Una confusione totale.
Ma non è che Koulibaly è depositario della verità
assoluta. No, per carità. Però sai, sono parole che poi
ma poi dove sta Koulibaly? Gioca? Che
ha fatto? Vabbè, adesso viene intervistato, con Nazionale, credo. Raimondo, che sta succedendo lì? Cioè, riusciamo a capire qualcosa oppure...
Ma la situazione, Marco, è che c'è uno scollamento netto tra lo spogliatoio e l'allenatore, al netto di quelle che poi sono le dichiarazioni di Koulibaly, che sicuramente avrà mantenuto ottimi rapporti con chi c'era già,
certo,
ai suoi tempi, però anche platealmente nessuno fa nulla per nascondere questa insofferenza, né Kvara, né Osimhen, l'ultimo Politano, Mario Rui, tramite le dichiarazioni del suo procuratore. Non stiamo parlando di giocatori secondari, stiamo parlando di fatto dei pilastri, dei giocatori più importanti di questa squadra, ma insomma, da quello che ci risulta, anche i vari Anghistà, Lobotka, Elmas soprattutto, sono giocatori scontenti per come è iniziata questa stagione, per quello che è il rapporto con l'allenatore, che si era un po' ricucito prima di Bologna, perché lì c'era stato un confronto, alla squadra non piaceva non le modalità di allenamento di Rudy Garcia, e tramite il consiglio dei saggi che è stato proprio istituito dall'allenatore, era stato chiesto a Garcia di tornare un poco alle vecchie modalità di allenamento pallettiane, mettiamola così. Arrivano due o tre risultati positivi, poi però alla prova del 9 Real Madrid Fiorentina, questa squadra dimostra di avere dei seri problemi. L'ultima è stata una gara di confusione totale. La verità è che De Laurentiis vuole cambiare e cambierà.
Ma è Conte, solo Conte, Raimondo, è solo Conte o c'è un'alternativa a Conte? Perché c'è chi dice se non viene Conte rimane Garcia, ma Garcia è stato di fatto sfiduciato da...
Garcia è stato sfiduciato.
Come fa a rimanere?
È chiaro,
come fa
ieri rimanere, viene destituito. Lui vuole Conte, ma De Laurentiis ha contattato anche Igor Tudor, ad esempio, come alternativa. Poi se la prenderà in considerazione fino in fondo staremo a vedere. Però Tudor è stato contattato da De Laurentiis ed è certamente una possibilità abbordabile, fattibile, possibile. Però io credo che De Laurentiis fino alla fine, ancora per qualche giorno, ci proverà con Antonio Conte, per Antonio Conte, soprattutto perché da parte di Conte c'è stata un'apertura. Poi le condizioni di Conte le conosciamo un po' tutti.
Certo.
Insomma, è un allenatore che richiede, è un allenatore che si fa pagare anche molto bene, ha delle pretese anche importanti, perché poi se arriva Conte, io immagino Napoli protagonista a gennaio sul mercato, la squadra va un po' rivoluzionata, il Napoli gioca da sempre con la difesa a 4, Conte gioca con la difesa a 3, non ci sono quei difensori, quindi è chiaro che Conte chiede delle garanzie non solo per il suo contratto, ma anche per quelli che saranno gli investimenti del Napoli. Però oggi Conte è l'unica scelta che convince al 100% De Laurentiis, ecco perché va avanti ancora su quella strada lì. Detto ciò, insomma, non ci sono le condizioni per andare avanti con Garcia, quindi non dovesse arrivare un accordo con Conte, io credo che a quel punto De Laurentiis inizierebbe a valutare seriamente anche Tudor, o anche perché non altri nomi.
Quindi Stefano, l'ipotesi di salta Conte, tengo Garcia, non si deve escludere, cioè questo non è più l'allenatore, oggi lui fa l'allenamento con i ragazzi. Garcia,
ma che deve fare?
No, per carità, però mi sembra
pagato,
di fa... no, no,
fare,
però
non c'è soldi,
c'è uno che dice le... non conosce più
l'Inter, c'è un Inter,
metti la frase lì che Andrea, no, vabbè, un tecnico che non conosce più il calcio italiano fa fatica. E Garcia,
ho scelto io,
Infatti dice, no, lui dice ho scelto io che sono il responsabile, però così è come dire
è colpa Antonello,
però, capito?
Ecco, allora cominciamo a dire questo, perché altrimenti qui le responsabilità sono sempre degli altri.
No, no, per carità, ma lui dice sono
responsabile.
Vabbè, responsabili.
Ma Garcia che deve fare, Marco? Non ho capito. Deve stare là, ad allenare,
è
pagato.
No, dicevo, non può essere la pista di
tu dici,
non prendo è
delegittimato.
Conte. Sì, cioè, se non prendi Conte ne devi prendere un altro, non puoi tenere Garcia.
Sono d'accordo. Poi vedremo. Che faccia Faraone ci posso sorprendere con effetti speciali, quindi vediamo.
Prego.
Se mi passate la battutaccia, non sono belle giornate per la famiglia De Laurentiis nel rapporto con gli allenatori. A Bari hanno esonerato Mignani,
cosa che
andava fatta secondo me alla fine del campionato scorso e non adesso, perché Mignani non doveva essere umiliato, mortificato, doveva essere sostituito secondo me alla fine di una stagione esaltante, fortunata e sfortunata nel finale. E così sta succedendo un po' a Napoli. E è stato Leo De Laurentiis a scegliere Garcia, non è che gli era imposto,
assolutamente.
Gli era imposto qualcuno. Allora adesso il problema di Conte, ieri mi hanno chiesto un'altra emittente importante, mi hanno detto ma a De Laurentiis piace Antonio Conte, io ho risposto bisogna vedere se Antonio Conte, se De Laurentiis piace ad Antonio Conte.
E tu che dici?
Perché con tutto il rispetto per i soldi, ai quali come tutti Conte è ovviamente sensibile, ci mancherebbe altro, credo che non sia soltanto un problema economico. Bisogna fare i conti con un presidente padrone, non vi dimenticate le vicende di Donadoni e di Ancelotti, e quindi è un certo modo di organizzare e di gestire la società, legittimo, perché De Laurentiis è quello che ci mette i soldi e quindi fa il presidente a tutto campo. Però ecco, bisogna anche capire dove andare a parare, perché probabilmente Spalletti ha fatto la scelta più intelligente, ha fatto i rapporti personali ormai lacerati con De Laurentiis, quando si è reso conto, come sanno tutti, che ripetersi è difficile, e quindi ha preferito, diciamo, con la scusa del col pretesto dell'anno sabbatico, lasciare la panchina del Napoli da vincente. Adesso vediamo che cosa succede con Conte, con Tudor. Però ecco, ripeto, bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare in tutti i sensi. Garcia non è che è stato paracadutato da
No, l'ha scelto lui. No, ma lui se l'è presa.
L'ha scelto De Laurentiis.
Sì, sì, sì.
Come diceva prima Stefano, è innanzitutto un mea culpa di Aurelio.
Assolutamente. Braglia, è Conte l'uomo giusto in questo momento, o forse meglio Tudor come profilo? Non so, perché poi il bivio è questo, no? Se dovesse, non credo, Garcia, secondo me io rifiuto il fatto che se salta Conte rimanga Garcia, cioè,
ma non può continuare con le tra virgolette con le seconde scelte, cioè Garcia è stata la scelta, diciamo, non disperata, però ultima. Lui ha definito
dici,
casting.
E Tudor sarebbe la stessa cosa.
Vuole Conte,
ho capito, se Conte ti dice allora, però che fai, allena lui.
Tutte matrioshche che escono fuori.
Può darsi.
Può darsi, dice Valentini.
Escludete. Una bella deroga del settore tecnico e può andare anche.
Bravo.
Cioè, ne ho visti di tutti i colori,
Simone, vai.
No, Stefano è bravo anche lui, è diventato come Marco, però
Detto questo, io credo che Conte, come ha detto giustamente Valentini, sia difficile che possa andare, non tanto per il discorso dei soldi, ma quanto per il discorso che trova un ambiente dal quale è difficile, secondo me, doverne uscire oggi. E poi c'è il padre padrone, che comunque a livello di relazioni non è facile anche quello doverlo gestire. Non dimenticate che oltre a Spalletti però è andato via anche Giuntoli,
sì.
Quindi è un altro aspetto da dover valutare in quello che sono le dinamiche all'interno di uno spogliatoio. E quindi per cui il fatto che siano andati via due attori principali di quello che sono stati la costruzione insieme alla società, per amor del cielo, quindi la costruzione di un Napoli che ha vinto quello che ha vinto e che ha fatto quello che ha fatto, io credo che sia da considerare tutti gli aspetti in merito a seconde scelte. Stefano, il problema è che ormai penso che tutti gli allenatori conoscano quello che è il diktat che esiste a Napoli, e quindi per cui trovo difficile che un allenatore di prima scelta, come tu chiami, possa andare in quel di Napoli, credo. In questo momento.
In questo momento, tu dici. Antonio Paganini, la pensi così? Anche insomma.
Ma più che il problema di carattere economico, lo vedo proprio il problema dell'impostazione. Conte, come è stato detto prima, ha nel suo DNA di giocare con una difesa a tre. Si dovrebbe andare a rivoluzionare tutto e anche a perdere una parte del patrimonio societario, perché quando tu metti sul mercato i giocatori che reputi non adatti al tuo modo di giocare, automaticamente li svaluti.
Io però posso dire una cosa, Antonio, per carità, condivido col pensiero di... Però io quando dite questa cosa mi viene a domandare, ma dalla difesa 3 a 4? Ma è così, è fantascienza passare.
Di parlarne con Antonio.
No, io lo chiedo perché molte volte si dice questo. Poi mi viene in mente Italiano che prende la Fiorentina che gioca a 3, se vi ricordate, arriva lui la piazza a 4 e funziona. Cioè,
secondo me, da non conoscitore perfetto, Antonio,
no, è il mio
ci può
dubbio,
venire a sostegno. Io credo che la difesa a 3 la puoi fare con, se hai degli esterni terrificanti.
Ma loro ce li hanno gli esterni.
Ottimi, fortissimi.
Non ce li hanno sulle fasce. Gli esterni?
Secondo me sì.
Antonio? E poi chiudiamo.
Terrificanti adesso. Di Lorenzo sì. Ma Oliveira potrebbe essere
un'alternativa. Antonio? E chiudiamo?
La problematica è un po' adattare i quinti e cambiare un pochino quello che sono le geometrie del centrocampo. Passi da una squadra che gioca in verticale e lascia un po' più libera la fantasia all'allenatore che invece è molto schematico, perché se ricordiamo anche nell'Inter la palla viaggiava dall'esterno come gira in una giocata automatica, andavano su due punte che erano messe uno sopra l'altro. Ci ricordiamo da sempre come giocavano con Lukaku e Lautaro uno sopra l'altro. Qui è un leggermente più complicato, alcuni giocatori fanno un po' più fatica. Un quinto lo potresti trovare ad adattare in Di Lorenzo, dall'altra parte cosa vai ad adattare? Dietro domanda come si adattano due giocatori che non hanno, da quel punto di vista lì, deve avere una grandissima personalità per comandare una difesa a tre. In questo momento dietro non ci vedo un leader io carismatico.
No, questo ci sta pure. Sì.
Qui, tutte queste piccole dinamiche, magari sono delle possono sembrare delle banalità, però dopo lui vuol vincere, non è che può fare 5-6 mesi così giusto per fare
però
una passeggiata.
Antonio, perdonami, mi chiedo e vi chiedo, cioè quanto tempo, voglio dire, l'oggi noi abbiamo detto, no, il calcio che diceva Giuliano Genichedda è l'oggi, il presente, oggi Paolo ha detto il calcio è il presente. Allora Conte, seppur bravissimo, riconosciuto da tutti, io credo che lo sia, cioè poi le offerte passano, il calcio cambia, magari escono fuori nuovi profili allenatori, nel senso che c'è una competitività enorme. E quello che hai fatto ieri, magari ecco, non hai brillato nel Tottenham, cioè passano i treni e se ti offrono 8 milioni di euro, è vero, De Laurenti, se i rapporti come c'è Antonello non potrebbero essere difficili, ma tanto si tratta di firmare un contratto anche della durata di 2 anni, ti danno i soldi, ci provi, secondo me c'è il materiale umano e tecnico.
Per fare, vabbè.
E secondo me sì, per magari fare una... Tu parti da quinto, che è sesto adesso il Napoli.
Sì.
Quindi.
Vabbè, 14 punti c'ha, non è che...
vabbè, ho capito,
non
ma
è che ce n'ha pochi, insomma, sta lì, non è... gruppo.
Però ha un ritardo, Conte,
ha un ritardo,
secondo me,
di 7 punti, mi sembra.
Potrebbe togliersi delle soddisfazioni e rientrare nel giro, perché chi ti garantisce che poi sei fermo un anno, 2 anni, allora mi chiedo questo. E poi voglio estendere anche questa interrogativa agli amici.
Raimondo, vai, parto da te, un giro velocissimo proprio, Raimondo, e poi ci salutiamo.
Sì,
Marco, guarda, stavamo vedendo adesso, innanzitutto ti do un'ultima ora perché sono appena arrivati i vertici della UEFA qui a Coverciano, quindi sono appena entrati Seferin, Boban e Marchetti insieme a...
Anche Antonello Valentini però, insomma, questo...
Ma siamo emozionati,
diciamo. Antonello, io ce lo vedrei bene.
E stanno assistendo adesso al terzo giorno di allenamento della Nazionale, anche perché oggi è il giorno dell'inaugurazione del Viola Park qui a Firenze, quindi di fatto faranno questa doppia visita. Ora sono a Coverciano, poi nel tardo pomeriggio andranno al Viola Park con una delegazione appunto della Nazionale, sicuramente ci sarà Gravina, forse anche il commissario tecnico Luciano Spalletti. E tornando alla situazione del Napoli, Marco, ti dico che poi grosso modo insomma il discorso è quello lì. È chiaro che in questo momento io non so come si possa andare avanti con l'attuale situazione, soprattutto dopo le dichiarazioni di ieri. Po' questo il punto, cioè ieri mi sembra che De Laurentiis l'abbia destituito del tutto Garcia, ma perché è lo spogliatoio che non segue più l'allenatore e ne ha date troppe prove evidenti. Cioè dopo Bologna De Laurentiis ha provato a schierarsi dalla parte dell'allenatore, sono arrivati due risultati positivi, poi però la gara di Firenze ha mostrato una confusione totale da parte del tecnico e una scollatura ancora più evidente tra l'allenatore e i giocatori.
Pure Politano si è riballato.
Pure Politano, ma Mario Rui, le sue dichiarazioni. Sì. Cioè ormai Napoli vive di un caso al giorno, più o meno, e sono passate 10 partite.
Assolutamente.
Cioè, Garcia è allenatore del Napoli da 10 partite, quindi e questo è il motivo per cui De Laurentiis ha capito che non ha più grosso senso andare avanti con l'attuale gestione. Non ci sono punti positivi e cerca la soluzione migliore possibile, che è Conte, e che però è una soluzione difficile.
Raimondo, buon lavoro, a presto. Grazie, a Raimondo De Magistris, grazie. Non so, Antonello, vuoi aggiungere qualcosa e poi ci salutiamo, Antonello Valentini, su questo punto?
No, vediamo come va a finire questa storia. Io dico solo una cosa, che Napoli come piazza, per il calore del pubblico, l'entusiasmo del pubblico, il seguito che ha non soltanto in Italia, Napoli e il Napoli meritano senz'altro di tornare ai vertici della classifica. Quindi può essere Conte, può essere Tudor, non so che cosa potrà inventarsi De Laurentiis anche in questa occasione, però io mi auguro e auguro al Napoli di ritrovare al più presto un'armonia interna, a cominciare dallo spogliatoio, per ritrovare, diciamo, i vertici della classifica.
Allora, vi do un'ultimissima, leggo qui la dichiarazione dei legali di Dall'Ansa, aspetta però mi è passata, se me la potete rimettere gentilmente, e poi intanto sento anche Paganini e ci siamo proprio a saluto, Massimo. Massimo? Scusami Antonio, io stavo girando.
No, ma io la vedo un po' più semplice, indipendentemente da Conte, se dovesse pensare che si è rotto il rapporto con Garcia, andrei su un allenatore che comunque mi garantisce un minimo di stabilità e una parte tecnica, faccio l'esempio di Giampaolo, e poi come ho detto l'anno scorso andrei a prendermi Italiano, per cui darei quella continuità. Se non è mai, De Laurentiis ha sempre detto che il Napoli è nato per giocare 4-3-3, per cui se devo anche fra virgolette transitare una situazione, non penso che con la rosa che ha il Napoli sbaglierebbe, visto che le due romane sono un po' in ritardo e c'è la possibilità di potersi giocare comunque il quarto posto per l'accesso in Champions, indipendentemente dal cambio, e poi dopo l'anno prossimo ti vai a prendere quello che in questo momento è l'allenatore più bravo che abbiamo, uno fra i più bravi in Italia per giocare in quel modo, per cui Italiano.
Bene, intanto dichiarazioni dei legali all'Ansa di Fagioli. Niccolò si è autodenunciato alla giustizia sportiva ed è sereno e massimamente concentrato sulla Juventus.
Posso chiarire una cosa su questo aspetto
di tipo
regolamentare?
Sì.
Ovviamente grande rispetto per l'inchiesta della Procura della Repubblica di Torino, per il fascicolo che ha aperto, grande attenzione per quello che indagherà sulla scia della magistratura ordinaria alla magistratura sportiva. Voglio chiarire a tutti un aspetto di tipo regolamentare, ovvio, scontato, ma da verificare. Allora, un tesserato della federazione non può scommettere sugli eventi organizzati da FIFA, UEFA e FIGC. Non sto né assolvendo né condannando Fagioli, me ne guardo bene. Dico soltanto che bisogna capire su quali tipo di gioco su quale tipo di scommessa avrebbe fatto Fagioli, perché se ha giocato su un tennis o sulla Formula 1,
esatto,
stiamo parlando di nulla.
Di nulla. E tra l'altro c'è da vedere la piattaforma, se è legale o illegale, anche questo, no? C'è da aggiungere in tutto questo che sto leggendo in queste ore, ma Antonello.
Certo.
No, hai fatto bene la precisazione che mi sento dire avevamo fatto
un'ottima precisazione
all'inizio anche noi. No, hai fatto benissimo.
Pochi sapevano anche questo distinguo che
benissimo.
Doveroso.
Antonello, ti saluto e ti ringrazio tanto, buon lavoro.
Ciao Antonello.
Un abbraccio ad Antonello Valentini.
Ciao a tutti.
Grazie. Buon proseguimento anche ad Antonio Paganin. Antonio, grazie, a presto.
Stefano, buona giornata a tutti.
Ciao Antonio, anche a te.
Simo, ti sto per salutare anche a te, ma c'è un messaggio proprio per Simone Braglia,
sì,
di un nostro ascoltatore.
Sì, perché mi sembra che insomma ci deve un po'.
Vai.
Buongiorno, sono Carlo a Firenze, no? Volevo dire a Braglia che oltre a riconoscere meriti a Pioli e compagnia, riconosca meriti anche al VAR, se sono primi. Buongiorno, arrivederci e buon lavoro. Parla a Firenze.
Ce l'ha.
Caro Braglia.
No, però
caro Braglia.
No, una cosa,
non lamentiamo.
Una cosa voglio dire a Simone, no? Perché Simone. No, lo posso dire perché con Simone insomma ci lega un rapporto d'amicizia, no? E oltre che insomma di stima nei suoi confronti, però Simone
è molto antipatico, però
no.
Voglio dire, adesso
Simone ha dato ho letto, no? Simone, correggimi se sbaglio, una spiegazione sull'episodio accaduto a Maignan, dove lui riteneva che non era uscito per fare del male all'attaccante, è uscito a protezione, quindi c'è stato lo scontro. E mi sembra di capire, correggimi se sbaglio, Simone, tu non avresti espulso Maignan in quella occasione, giusto? Non avresti estratto il cartellino rosso, ok?
Sì.
Però sì. Al di là di questo, che è un'opinione ed è un'osservazione di un addetto, cioè di un ex portiere, mi colpisce il fatto che quando uno emana, esprime un'opinione, viene, anche se è contrastante con la massa che dice tutti, io per me era rosso, no? Io mi sono confrontato, per esempio, io ritengo che era rosso quell'episodio, però uno può avere una
pure
chiave
per me
di lettura.
Era rosso, però tecnicamente non sbaglia Simone,
cioè, mi ha dato una spiegazione
io
tecnica.
Mi ricordo gli allenamenti durante i portieri tirano sempre
il ginocchio
sì, esatto. È proprio una tecnica no?
Però
quindi poi dopo magari
lui la spiega tecnicamente il fatto che dopo chi non è d'accordo debba offendere, a me questa cosa mi fa girare veramente le scatole. Devo dire la verità.
Non ti devi sorprendere. Perché
no, io mi sorprendo perché se uno dà una spiegazione, e siccome è stato intervistato Simone da altre parti, ha detto questa cosa, ha dato una spiegazione tecnica. Uno dovrebbe apprezzare che c'è un portiere che dà una spiegazione tecnica.
Ma noi siamo contenti di averlo con
ma
noi.
Ma per carità, però si può dire non sono d'accordo. Però dopo arriva lì, che cose,
capito, ma Simone è grande, alto, vaccinato, forte.
Però la volevo dire. Simone,
no, ma Stefano,
puoi parare anche gli insulti.
Io ho detto a Marco che non avrei voluto parlare, adesso l'ha accennato. Io sono dato, a prescindere dal senso d'appartenenza o dall'affetto che mi può legare
all'uno
o all'altra squadra, cioè, ho solo dato un parere da portiere. Poi il discorso legato all'affettività o quant'altro,
hai ragione.
Sul discorso del tifoso,
ma va sempre lì,
cioè il fatto di essere catalogato con epiteti che non mi si addicono alla mia persona, io sono nell'analisi di una partita, lo sapete, sono abbastanza, cioè, cerco di non farmi trascinare da quello
ma tutti quanti noi lo facciamo, poi ognuno di noi ha il cuore che batte per una squadra, dai, inutile che ci nascondiamo.
Poi per l'amor del cielo, anzi ti dirò, sono più genoano che milanista, pur avendo giocato contro tutte e due le parti, no? Ok, però il fatto di considerare solo dal punto di vista del tifoso, della mentalità del tifoso, e l'aver ricevuto quello che ho ricevuto perché ho espresso un parere tecnico che poi alla fine, se voi andate a vedere, io non lo so, ma ho parlato con un ex arbitro e quindi mi ha detto che poi su Mediaset avete visto anche voi che qual è stato il giudizio da parte di Cesari sull'episodio. E il problema di fondo è che poi il giudice sportivo per un'espulsione diretta è adatto una giornata solo.
Quindi
dall'altra parte l'espulsione di Martinez è avvenuta per doppia ammonizione, va bene, e anche lui ha ricevuto una giornata sola. È come se il giudice sportivo avesse
riparato quello che è stato il danno del campo, ecco, mettiamolo così. Però poi, per l'amor del cielo, io rispetto le idee di tutti.
Ma ragazzi, ci mancherebbe, l'ho fatto perché mi sentivo, cioè, uno è pure libero di dare una spiegazione, te ripeto, tecnica poi, e poi può essere d'accordo o meno, ma insomma, sempre nei limiti, no, di tutto. Simone, come sempre, grazie, un abbraccio.
Ciao,
grazie,
ciao Simone.
Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.